Rockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
1-1 è finito l'incontro tra il doppio incontro tra Zurigo e Lugano. Ha vinto il Lugano del calcio, ha perso alla Swiss Life Arena il Lugano dell'hockey per 5-3, nonostante sia stato in vantaggio per due volte. Ben ritrovati ad After Hockey, da Paolo Laurenti al microfono e Davide Perucconi che garantisce la messa in onda di questa puntata. Dicevamo, Lugano che era passato avanti con Canonica dopo solamente 40 secondi, poi ribaltato ancora all'interno del primo tempo grazie a Andrighetto e Riedi, poi pareggio di Fazzini nel periodo centrale, il 3-2 di Alatolo ad inizio terzo tempo, poi però ancora Andrighetto e Froden e Malghina porta vuota hanno fissato il risultato sul 5-3 in una serata che ha visto anche altre due partite. Il Friburgo che ha battuto la Joie per 4-2 con una rete anche di Sprunger, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro a fine campionato, e poi Zugo Kloten 5-4. In classifica cambia poco, anzi non cambia la posizione del Lugano, che rimane al quarto posto con 53 punti, ma si assottiglia, diciamo così, il vantaggio che aveva sulla settima posizione ora occupata dalla Rapperswil con 52 punti. Lo Zurigo è intanto rientrato sempre a quota 52 nelle prime sei della graduatoria. Il nostro numero è sempre quello 079 620 8809. Qualche messaggio ci sta già arrivando. A commentare e ad analizzare la sfida giocata appunto dai bianconeri al rientro dalla pausa per la nazionale ci ha raggiunto in studio Giampaolo Giannoni. Ciao, buonasera.
Buonasera, ciao.
Quindi un commento non proprio a caldo, visto che la partita è finita ormai da una mezz'oretta, ma cosa dire, quali sono state le impressioni che ti hanno lasciato questa partita dei bianconeri?
Una partita dai molti volti, quella del Lugano, che come in occasione della prima pausa della nazionale riparte con una sconfitta diversa rispetto a quella subita dal Langnau. Lì erano emersi un po' i difetti di inizio stagione, stasera no, si è visto il Lugano di questa parte della stagione, un Lugano solido, concreto, capace di sfruttare le proprie chance, ad immagine dell'1-0 di Canonica in pratica alla prima conclusione. All'1-0 hanno fatto seguito 4 minuti di tanto Lugano dalle parti di Rubez, poi però lo Zurigo ha messo sul ghiaccio la sua classe da una parte e anche la sua potenza dall'altra, perché Andrighetto Malghin farebbero impazzire veramente qualunque difesa. E poi ci sono due linee, quella questa sera formata dai tre stranieri, ovvero da Balzes che rientrava, da Froden e da Grant, e quella di Riedi, che sanno davvero macinare gioco e mandare in difficoltà l'avversario, proprio perché continuano a lavorarlo i fianchi. Lo Zurigo lì è emerso, ha preso in mano il confronto, avrebbe meritato anche di trovare il doppio vantaggio, perché prima del pareggio di Fazzini ha colpito due ferri, una traversa con Andrighetto, un palo con Trutman. Tra questi due ferri c'è stato il time out di Mittel, a dimostrazione di come in quella fase il Lugano stesse faticando a contenere lo Zurigo. Poi il pareggio di Fazzini ha di nuovo cambiato le carte in tavola, lì si è rivisto il Lugano che sa essere solido, cinico e implacabile quando ha un'occasione, sino al 2-3 di Alatalo. E poi un'altra partita di nuovo con lo Zurigo che è ripartito sui ritmi dei suoi fuoriclasse. Il Lugano può rammaricarsi soprattutto di aver concesso due reti con delle disattenzioni. In entrambi i casi è stato bravissimo Schwendel.
L'1-1 e il 3-3.
Il 2-1 di Riedi, sì, e il 3-3, esatto, soprattutto di Andrighetto. Sì. L'1-1 di Andrighetto è una roba fuori dal comune, guardatelo in televisione, perché è un giocatore che sa tirare così, lo si trova raramente. Ma sulla rete di Riedi e su quella di Andrighetto del 3-3 c'è stata una disattenzione a Lugano e la grande visione di gioco di Schwendeler, che è un 2003, che fino all'altro ieri ha fatto davvero la gavetta, perché giocava a Zugo, giocava nell'Inner Schwyz, giocava veramente a margine dell'hockey che conta. Lo Zurigo ha intravisto il potenziale, l'ha portato a Grasshopper come al solito, lo sta facendo crescere e in prospettiva un Christian Martin di venire.
Sì, perché nell'occasione appunto del 2-1, come dicevi, il Lugano era andato al cambio, sì, dopo un tentativo di allontanamento di Peltonen, e sul 3-3 Andre Ghetto era appena rientrato
dalla panchina dei penalizzati. È chiaro che ad esempio sul gol di Riedi tu stai andando al cambio perché il disco è tuo e perché sei stanco, perché ti stanno mettendo sotto pressione. È un po' più imperdonabile l'errore sul 3-3, proprio perché non è che in panchina c'è l'Ueli Müller che di solito fa il benzinaio a Schlieren, ma c'è Andre Ghetto, e forse un occhio di riguardo bisognerebbe averlo quando il cronometro va verso lo zero.
Esattamente, ci stanno arrivando alcuni messaggi. Veramente un gran peccato, partita giocata bene, due errori difensivi e il terzo gol veramente di un'ingenuità imbarazzante. Igor, sembra che lo abbia scritto tu il messaggio, visto che ha replicato, nonostante sia arrivato qualche minuto fa questo messaggio, le cose che ha appena detto.
E non l'avevo letto.
No, confermo, perché il telefono è nelle mie mani. Si moltiplicano però appunto i messaggi di un'occasione mancata. Peccato aver comunque disputato a fasi alterne una buona partita, ma non scalfisce questa sconfitta le certezze accumulate nell'ultimo periodo della formazione di Mittel, che ha recuperato Alessio Bertaggia. Tra poco tra l'altro andremo anche a sentirlo, intervistato da Lorenzo Boscolo. Non era facile, immagino tornare dopo due mesi a Zurigo.
Eh sì, Bertaggio era fuori da una Joa Lugano del 12 ottobre e oltretutto è stato inserito a fianco della coppia che meno ha convinto questa sera, quella formata da Sgarbossa e Sekac. Sekac, tanti errori, c'è un'immagine emblematica di lui che dopo un cambio dove non ne ha azzeccata una arriva in panchina e spacca il bastone, lo butta via con rabbia. È stato lui il primo ad accorgersi di non essere propriamente nella miglior serata, e Sgarbossa in questo contesto, cioè di un rientrante e di un giocatore che non ingrana, non è riuscito a fare da collante, non è riuscito a combinare granché. Si è mossa meglio la quarta linea, quella di Morini e Alexi Peltonen, si è mossa al solito bene quella formata da Fazzini, Canonica e Sanford, e non male nemmeno Türkauf con Simeon ed Emanuelson. Ecco, chi parla di occasione sprecata si torna un po' a un discorso che è già stato fatto più volte: in serate così ci vorrebbe il giocatore che ha il killer instinct per indirizzarla dalla tua parte, perché lo Zurigo ha più mole di gioco, lo Zurigo in certi momenti ti mette alle corde con gli uomini di classe, e lì se tu nelle occasioni che hai avessi davvero qualcuno che ha un po' di più il gol nel sangue e nelle mani, probabilmente anche se i punti magari meritava lo Zurigo, la portavi davvero a casa.
Ecco, se accendo il microfono si sente anche la mia voce, lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato appunto un attimo, appena finito di parlarne Giampaolo Giannoni, del ritorno di Bertaggia, come detto intervistato da Lorenzo Boscolo, lo sentiamo.
Beh, intanto iniziamo dal singolo. Sei tornato dopo due mesi, mi sei sembrato particolarmente in forma questa sera, tutto bene Alessio?
Sì, sono stati due mesi lunghi, però sono contento di tornare al fianco dei miei compagni di squadra. La prestazione era ok, diciamo, c'è margine di miglioramento, però come prima, dopo due mesi, diciamo che era ok.
Ok per te, un po' meno per la squadra. Quanto possono girare le scatole dopo aver perso il momentum nel terzo tempo? Fuori Andre Ghetto, non avete capitalizzato il power play, e poi lo stesso Andre Ghetto, il ritorno vi ha ripresi, insomma, 3-3.
Sì, non penso che la partita sia stata persa lì. Nell'arco di tutta la partita abbiamo avuto degli episodi, dei dettagli che non abbiamo eseguito nel modo corretto, come ho già detto. Abbiamo ricevuto un bel reality check contro una squadra come lo Zurigo. Con tanto talento non possiamo pensare di passeggiare verso il 60esimo e poi uscire con i tre punti. In alcuni momenti abbiamo fatto un buon lavoro, in alcuni momenti meno, e queste sono esattamente situazioni che cercheremo di mettere a posto.
Dove avete perso? Durante tutto il corso della partita, o c'è un particolare che vi ha fatto pendere meglio la bilancia dalla parte dello Zurigo?
No, non credo. Penso che ci sia stato abbastanza un up and down in tutta la partita. Momenti in cui abbiamo giocato bene, momenti in cui abbiamo giocato meno bene. Loro sono stati bravi a capitalizzare nelle situazioni chiave. Come detto, loro sono un'ottima squadra. Non possiamo pensare di portare il nostro big game e pensare di portare a casa della Swiss Life Arena. Perciò sta a noi appunto anche mostrare l'azione poi.
Al di là di tutto però è stata anche una bella partita equilibrata contro comunque lo Zurigo, è campione in carica anche se non ancora al 100%, però è una bella partita.
Sì, possiamo dire così, era una partita veramente importante perché sappiamo com'è tirata la classifica, sappiamo che sono veramente tutti compatti. Questa volta l'hanno spuntata loro, però come detto dobbiamo cercare di mettere a posto quelle cose che non abbiamo eseguito nel modo corretto per poter andare a Davos col giusto atteggiamento.
Avete 2 giorni di tempo, che partita sarà quella contro il Davos, la capolista?
Ma sappiamo che loro sono una squadra molto forte in transizione, credo che giocare intelligente col disco, metterli profondi e metterli sotto pressione per non farli uscire in modo pulito dalla loro zona sia la chiave della partita, però come detto dobbiamo guardare a casa nostra, dobbiamo mettere a posto alcuni dettagli e cercare di uscire puliti dalla nostra zona e sacrificarci uno per l'altro.
Gianpaolo, è rientrato Bertaggia, è scalato in quarta linea Tanner e a farne le spese, poi Mittel ieri l'aveva spiegato, non è che chi sta fuori oggi poi starà fuori fino alla fine stagione, però ecco non è stato messo come tredicesimo attaccante Marco Zanetti. L'allenatore svedese cerca sempre di giocare con 12 attaccanti.
E questo in fondo è un po' strano, non perché poi il tredicesimo sia quello che ti cambia la partita, non è il sesto uomo del basket che sai che quando lo metti magari segna i punti decisivi, però comunque è una stranezza che va sottolineata della tattica di Mittel. Lui preferisce comunque andare con 12. È vero che Lugano a livello di tra virgolette titolari non ha una profondità immensa nella rosa, però nel corso della stagione alcuni giovani sono stati provati come Henry, Zanetti ha un posto fisso, dunque ci sarebbe il tredicesimo, il quattordicesimo e poi perché non che il quindicesimo. Tutti ci stiamo dimenticando di quel lì che era arrivato inizio stagione, aveva giocato 10 partite, poi è stato parcheggiato in Serie B e non più richiamato, dunque è proprio una scelta sua di avere 12 attaccanti titolari, mi viene da dire vincente perché il Lugano è quarto in classifica e dunque funziona, però è vero che con un posto nel roster, ecco, se lo facesse con gli under 14 avrebbe 20 genitori fuori dalla porta dello spogliatoio. Qui stiamo parlando di professionisti, però diciamo nel roster il posto ci sarebbe. Lui ritiene che 12 sia probabilmente la conformazione giusta anche per dare tranquillità e ritmo al suo attacco allo spogliatoio. Riguardo a Davos, poi volevi farmi la domanda? Ecco, fammi la domanda.
No, appunto, al prossimo appuntamento a Davos. La pausa però ha fatto un, non dico male, però ha interrotto magari, vedendo la partita di stasera, un po' quel ritmo che aveva preso il Lugano, e quindi magari questa partita in vista di Davos è servita per mettere un po' di benzina nelle gambe.
Grazie per la domanda. No, sì e no, a tratti, come diceva Bertaggia, secondo me ha interrotto un po' quelle sicurezze, non tanto il ritmo, il fisico, ma quelle sicurezze che Lugano aveva acquisito sull'arco dei 60 minuti. Oggi abbiamo visto, come diceva Bertaggia, il solito Lugano, ma non per 60 minuti. E quando lo fai, come diceva lui, contro uno Zurigo, è probabile, è molto possibile che tu venga punito. Davos è una cartina di tornasole interessante perché è una delle uniche due squadre contro le quali il Lugano non ha ancora ottenuto punti, e di più l'altra è Langnau, se non vado errato, e di più il Davos non ha ancora concesso reti al Lugano, una vittoria 3-0, una vittoria 2-0, non nate dal dominio del Davos, ma comunque tu metti sul piatto il fatto che in 120 minuti il Lugano al Davos non ha ancora segnato una rete, e quindi ecco, ci sono molti motivi di interesse in vista della trasferta nei Grigioni. Oltretutto forse in questo caso averne già giocata una è un vantaggio per il Lugano rispetto al Davos, che invece debutterà proprio con quel confronto, ma darà sicuramente indicazioni importanti anche a Mittel in vista poi della pausa di Natale, perché qui si giocano 3 partite, 4 il Lugano e poi c'è subito un'altra pausa.
Stasera un po' con Lorenzo Boscolo e anche già in una precedente edizione di Rete 1 Sport avevamo parlato dello Zurigo che sta insomma un po' balbettando in campionato, parlando con chi conosce bene la realtà, vale a dire Giovanni Marti, speaker dello Zurigo, giornalista e tutto, e ci diciamo, lui era molto ottimista, Andrighetto ha iniziato un po' dopo la stagione, qualche infortunato sta per rientrare, quindi lui premiava anche la scelta della dirigenza di mantenere pazienza nel confermare Baier. Ecco, anche secondo te lo Zurigo sta pian piano tornando?
Ma certamente sì, oggi mancava Kukan, manca Wallenstein, dunque mancano comunque uomini importanti, e se tu guardi le quattro linee sono comunque impressionanti i nomi che leggi che Marco Baier può mandare sul ghiaccio. Poi ne parlavamo prima anche col collega Daniele Nevano, tu mandi via Marco Baier e con chi lo sostituisci? Con l'allenatore del Gezzè di adesso? Cioè, tanto vale, no? È stata fatta una scelta. Lo stesso Andrighetto più volte, quando lo Zurigo andava male in stagione, diceva sempre la stessa cosa: non nominatemi nemmeno Marco Baier, è solo colpa nostra. Quindi questo ti dà anche l'idea di come questo spogliatoio ogni tanto si guarda allo Zurigo come una specie di squadra di stelle che vivono di caviale e champagne. Lo Zurigo è una squadra che ha una radice zurighese molto profonda. In quello spogliatoio ci sono dei valori di attaccamento alla maglia molto molto forti, rappresentati da un gruppo di giocatori che hanno veramente lo Zurigo sulla pelle. Andrighetto ha tatuato il Grossmünster sul braccio, quindi è una squadra che tiene molto a quello che fa. Sono i giocatori forti, sono pagati per quello che valgono, magari anche qualcosa di più, qualcuno potrebbe dire, ma hanno un attaccamento veramente viscerale verso il loro club, e io non ho dubbi, sposo la tesi dell'amico Giovi Marti, faranno un mese di gennaio ad altissimo livello e nei playoff saranno ancora la squadra da battere.
Chiudiamo parlando, abbiamo appunto comunque giustamente tessuto le lodi dei vari Andrighetto, Malghin e compagnia, però a Lugano c'è una linea che ha segnato un terzo di tutti i gol dei bianconeri e sta funzionando davvero la grande anche stasera, 2-3.
Eh sì, Fazzini, Sanford, canonica. Quando ha segnato Luca Fazzini ed è uscito decima rete in campionato, quasi a sorpresa, nel senso che nel contesto di una squadra dove non c'è bisogno dei 20 gol di Fazzini l'anno scorso, in un momento di grande difficoltà il Lugano era spesso attaccato ai gol di Fazzini. Adesso non c'è bisogno dei suoi gol e lui zitto zitto ne ha già fatti 10. Canonica è a quota 9 ed è veramente la grande rivelazione, o forse la conferma del suo grande talento e del grande lavoro che fa di questa prima fase. E Sanford è un giocatore magari non spettacolare, ma di una concretezza, di una solidità, di un'intelligenza che davvero probabilmente nemmeno chi l'ha comprato si aspettava a questi livelli in Svizzera, perché in carriera, in un altro contesto, non è mai stato così determinante. Probabilmente si è davvero trovato nel posto giusto, al momento giusto della sua carriera, con questo ghiaccio in più che probabilmente lui lo vede veramente come un nomade vede l'oasi nel deserto e lo sfrutta alla grande, e davvero ha trascinato verso l'alto sia Fazzini che Canonica. Questa è la linea che può davvero garantire a Lugano il posto nelle prime sei, secondo me.
Ecco, forse deve alzare un po' il livello quella, come hai detto te, di un Sekac che a volte risulta, stasera come hai detto, se l'è presa con se stesso, ma sono tante le partite in cui risulta essere un po' pasticcione. Ecco.
Sono curioso di vedere chi andrà alla Spengler, perché io non so Perlini quanto vicino è al rientro, ma un Perlini alla Spengler e magari anche Sgarbossa alla Spengler, dove giochi tante partite ravvicinate con giocatori forti, poi si parla di torneo amichevole, ma il ritmo è comunque elevato. Secondo me potrebbe fare molto bene a questi giocatori in vista della seconda fase. Ritrovare Perlini che metta un po' di pepe nella scelta di chi va sul ghiaccio a livello di stranieri potrebbe giovare anche a Sekac. E dunque, ecco, penso che la Spengler tanto vituperata, che vi invito a seguire sugli schermi di RSI La 2, possa fare del bene a questo tipo di giocatore.
Con contributi anche negli appuntamenti di Rete.
Certamente siamo lì soprattutto per quello.
Grazie Giampaolo Giannoni per questa analisi, non solo però del Lugano, ma come detto abbiamo spaziato anche sullo Zurigo. Noi torneremo ad After Hockey venerdì, perché torna in pista anche l'Ambri Piotta in casa contro la Friburgo, come sempre alle 19.45. Lugano invece tornerà in pista la serata successiva, come ripetuto anche qualche minuto fa, nella Cantona Grigioni contro il Davos. A tutti voi grazie per averci seguito e l'augurio di una buona serata.